Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio di Passion Talks. Io sono Martino, il vostro host, e sono felicissimo di darvi il benvenuto al mio nuovo podcast. Chi mi conosce bene sa quanto io valorizzi le passioni e quanto per me avere qualcosa che ci appassioni sia fondamentale per dare significato e varietà alla propria vita. In questo podcast, infatti, andremo alla scoperta delle vite e delle avventure che i nostri ospiti intraprendono alla ricerca della felicità e della realizzazione, guidati appunto dalle loro passioni. Qui a Passion Talks ogni settimana mi siederò con ospiti d'eccezione per chiacchierare di ciò che amano fare e per condividere le storie, gli aneddoti e le lezioni che li hanno portati ad essere le persone che sono adesso. Il primo episodio parte veramente con il botto perché abbiamo come ospite il grandissimo Guido Meda. Guido è giornalista, conduttore televisivo, telecronista sportivo, scrittore e padre di tre figli. È la voce del motociclismo in Italia e oltre alla MotoGP nella sua carriera si è occupata anche di ciclismo, documentando 5 edizioni del Giro d'Italia, di sci alpino dove ha seguito come inviato diverse edizioni di Coppa del Mondo e proprio l'estate scorsa ha raccontato l'American's Cup di vela in Nuova Zelanda. A maggio 2013 è uscito il suo romanzo dal titolo Il miglior tempo, in cui racconta storie di motori e di compagni di viaggio. Da oltre 6 anni è vice direttore di Sky Sport e direttore della redazione Motori. Nel 2016 ha coronato un suo grande sogno conducendo insieme a Gio Bastianic e Davide Valsecchi la prima edizione di Top Gear Italia. Registrare questo episodio è stato divertentissimo perché Guido è una persona estremamente carismatica, ha moltissime passioni e come un'altra persona di cui parleremo in questo episodio è un uomo totalmente incapace di essere banale. In questa chiacchierata abbiamo parlato di tantissimi argomenti tra cui i segreti per il suo dono per la narrazione, il futuro del giornalismo, cosa accomuna i grandi campioni che Guido ha conosciuto nella sua vita, come cambierà la MotoGP dopo l'addio di Valentino Rossi e molto altro, tra cui una sorpresa finale di cui non vi dico nulla. Potete trovare Guido su Instagram, Twitter e Facebook e se vi interessa comprare il suo libro potete trovarlo nel link che vi ho messo in descrizione. Adesso finalmente mi taccio e vi lascio al vero motivo per cui siete qui. Signore e signori, Guido Meda. Guido, è un piacere enorme per me averti qui questa sera. Grazie mille veramente di aver trovato il tempo e spero che tu abbia passato delle buone vacanze.
Ottime, ottime. Posso raccontartele tutte o non raccontartele. Ho passato le vacanze tipiche, diciamo, di chi fa un lavoro che in agosto comporta che si vada a lavorare. Quindi ho fatto le mie vacanze 2 settimanelle a luglio, ma con i figli, era la moglie che lavorava, i figli che erano per i fatti loro e quindi di fatto ero in vacanza da solo. Ho fatto dell'eremitaggio, diciamo, ecco, che a volte fa anche bene, è virtuoso anche stare un po' con se stessi, diciamo.
Come ti avevo già accennato, in questo podcast invito persone che hanno delle forti passioni e non avrei potuto neanche immaginare una persona più adatta a te per inaugurare questa mia nuova avventura nel mondo dei podcast, perché tu per me incarni questa passione ed energia contagiosa per il tuo lavoro. Infatti volevo partire proprio da questo, perché alla fine ognuno di noi, partendo proprio dal sottoscritto, è alla ricerca della propria vocazione, cerca di intraprendere un lavoro che veramente lo appassioni. Tu, Guido, sembra proprio che sia sempre riuscito ad intraprendere lavori che ti appassionassero. Quindi volevo chiederti, com'è che hai individuato questa vocazione per il giornalismo sportivo? C'è stato un evento, un momento, un episodio specifico o è stato un processo più graduale?
Direi che è stato un processo più graduale nel quale la mia passione, che inizialmente era una passione per il giornalismo in senso ampio, confliggeva con una passione per la medicina. Cioè io ho fatto il liceo classico in maniera brillante sulle materie che piacevano a me e in maniera schifosa sulle materie che non mi piacevano. Quindi posso dirti che ero forte in italiano nelle materie letterarie e un disastro in tutto il resto. Quando ho finito il liceo ero fortemente chiamato da una parte per la medicina e dall'altra parte ero fortemente chiamato da qualcosa che avevo dentro per il giornalismo. In ogni caso sarebbero stati 2 mestieri che in qualche modo mi mettevano un po' in condizione di lavorare per l'altro, no? La medicina in senso filantropico, da altruista, con anche un po' di, se vogliamo, di egoismo, nel senso che mi sarebbe piaciuto anche essere io realizzato come bravo medico, tendenzialmente chirurgo. Dall'altra parte invece avevo quella, chiamiamola, se vogliamo, quella presunzione che uno legittimamente ha in quella fase lì della vita in cui si sente il più forte del mondo, in cui ha tanta energia addosso, avevo la presunzione di essere uno che poteva tranquillamente raccontare agli altri i fatti del mondo. Avevo la presunzione di essere capace di andare a cacciarmi nei guai e di raccontare i guai, un po' come tanti giornalisti che hanno iniziato. Io mi sognavo da grande inviato di guerra. Mi piaceva l'idea di cacciarmi in qualche modo nelle ferite del mondo, di capirne i perché e di raccontare come si vive a volte distanti mille chilometri dai nostri agi, dalle nostre mollezze, dai nostri piccoli sacrifici. Pensa soltanto che cos'è l'Afghanistan adesso.
Adesso saresti a Kabul, insomma.
Sì, sembra un altro pianeta e invece è una realtà neanche tanto distante, voglio dire, dai confini europei, no? Per cui io mi immaginavo quella cosa lì. Devo dire che probabilmente ha sbagliato, e hanno sbagliato in tanti, chi mi ha scoraggiato dal intraprendere una carriera universitaria in medicina. All'epoca si diceva che ci fossero troppi medici, che fosse una carriera troppo difficile, che avrei dovuto studiare troppo. Mi hanno proprio scoraggiato. Io è una di quelle cose che da grande ho imparato a non ribaltare sui miei figli, cioè non vorrei mai che ai miei figli venisse fatto quello che è stato fatto a me. Cioè mi hanno proprio dissuaso, mentre io avevo forte questo richiamo dentro. Per cui non dico che il giornalismo sia stato un ripiego, ma è stato l'altro binario sul quale io sentivo che il treno poteva correre forte, no? Se ero in dubbio, uno me l'hanno tolto, secondo me sbagliando, quell'altro invece l'ho alimentato da solo. Fregato una volta, diciamo che non ci sono cascato la seconda. E va anche detto che in quel momento lì però era relativamente più facile accedere alla professione. Era metà degli anni Ottanta, quindi in un contesto storico molto florido, o perlomeno così ce lo raccontavano. Sembrava che l'economia girasse, c'era il craxismo, c'era la Milano da bere, c'erano apparentemente posti di lavoro dappertutto. E io, con una preparazione, diciamo, letteraria buona, credo, un bel po' di intraprendenza e di energia, mi sono buttato nel mondo del lavoro senza raccomandazioni, guadagnandomi i miei piccoli spazi, prima al giornale, che all'epoca era diretto da Montanelli, poi all'Ansa, finché abbastanza presto, devo dire nel giro di 3 anni, sono approdato alla Fininvest, che allora ancora non si chiamava Mediaset. Lì sono entrato alla redazione sportiva, perché poi comunque lo sport mi piaceva molto. E lì sono rimasto fino al 2015, quando poi ho cambiato per arrivare a Sky. E lì dentro, ma immagino sia oggetto di un'altra tua domanda, ho sguazzato attraverso mille discipline e le mille maniere che esistono di declinare il lavoro televisivo. Perché poi uno pensa, sì, me da telecronista, però ho fatto anche il conduttore dei notiziari, delle trasmissioni, puoi fare le interviste, puoi firmare i pezzi. Il bello della TV è quello, che è un mestiere che ne ha dentro mille altri.
Infatti mi collego proprio su questo ultimo punto, sulla tua passione per lo sport che hai raccontato nelle sue diverse faccettature, e sicuramente non sono il primo a dirtelo, ma nelle tue telecroniche si percepisce una grande energia che riesci a trasmettere a chi ti ascolta, entrando nel cuore, nella testa degli spettatori. Deriva dal fatto che sei appassionato dello sport che racconti, quindi dello sci, del ciclismo, della moto ovviamente, della vela, o dal piacere della narrazione? Cioè, se commentassi, per intenderci, il mondiale di boccia, avresti la stessa energia e riusciresti a comunicare la stessa passione? O...
Allora, probabilmente oggi sì, nel senso che nel tempo ho imparato anche ad attrezzarmi di malizie, di strumenti tecnici che potrebbero forse rendermi coinvolgente, anche se commentassi uno sport che non è esattamente il mio.
Come forse ti piacciono le bocce e ho sbagliato completamente.
No, mi piacciono come passatempo, non credo che però sarebbe adatta una telecronaca di bocce come faccio. Diciamo che come faccio gli sport di movimento, perché io poi tendenzialmente nasco sugli sport di movimento, dove c'è tanto movimento, no? Dove c'è velocità, dove c'è la copertura di distanza in poco tempo, tipo lo sci.
Sport adrenalinici,
diciamo. Come dici, la Coppa America di adesso, il motociclismo, tutta roba che, lasciami dire, in fin dei conti coincide anche con le mie passioni sportive da praticante scarso, ma diciamo che se riesco in qualche modo a trasferire le emozioni, perché a mia volta un po' quelle cose lì le ho provate, le provo, le sperimento, cerco di ritardare il più possibile il momento in cui non potrò più farlo. E continuo a farlo, quindi continuo a sciare, continuo ad andare in barcavela, continuo, quando posso, a fare qualche garetta in moto o in macchina, e questo mi tiene desta la passione per la narrazione, pur sapendo o aggiungendo che sono perfettamente consapevole di commentare della gente che ha dei livelli di eccellenza che per chiunque di noi sono assolutamente impensabili. Li vedo un po' come degli obiettivi, un po' come dei miti, ho un'ammirazione per loro che mi gasa quindi quando li vedo esprimersi, e tendenzialmente un altro ingrediente che io metto in quello che faccio è la conoscenza personale dello sportivo che commento, e tendenzialmente l'empatia. Cioè, io ai piloti mediamente voglio bene, all'equipaggio di Luna Rossa volevo bene, ho stabilito un contatto con loro, cioè in qualche modo tifavo per loro perché conoscevo le loro storie, le storie delle loro famiglie, perché so che tipo di ragazzi sono quando sono decontestualizzati dal loro sport, perché tendenzialmente magari conosco anche le loro debolezze. Ecco, quindi a me, prima della barca e del mezzo meccanico, che sia un'auto o sia una moto, mi interessa chi ci sta sopra, mi interessa soprattutto le persone che ci sono sopra e le storie che hanno. Mi affascinano, e mi affascina il grado di competenza e di preparazione a cui arrivano. Cioè, mi ha sempre attratto, devo dire, l'eccellenza. Non essendo eccellente io, a mia volta, non essendolo, mi piace capire negli altri come hanno fatto a diventare.
No, sono perfettamente d'accordo, perché un conto è vedere...
Non sono eccellente, vedi che sono d'accordo.
No, su quello che dicevi prima, perché un conto è vedere il campione mondiale, il giro più veloce, oppure il record mondiale, però sapere i sacrifici che ci sono dietro, le rinunce, tutte queste cose qua ti fanno entrare proprio in empatia con le persone di cui stai narrando le imprese, quindi sicuramente...
Non sempre ci sono storie soltanto eccellenti e pregevoli, Cioè, non ti immaginare il campione realizzato a tutto tondo nella sua vita. Molti campioni hanno delle signore debolezze, hanno delle storie magari triste alle spalle, delle storie di emancipazione, o hanno delle paure, anche da campioni hanno delle paure, dei conflitti interiori. Ecco, adesso non è che io sia attratto dalle turbe, mi attrae l'essere umano, mi attrae Valentino Rossi, che è probabilmente l'ultima e unica star internazionale vera che abbiamo espresso negli ultimi 25 anni, poi ne arrivano delle altre, arriva Berrettini, insomma pare che lo sport italiano si sia dato una grande svegliata, e che poi però quando tu lo decontestualizzi dalla pista, già soltanto lo metti nel motorhome o a casa sua, è una persona normale, non è uno che, pur potendoselo permettere, ha preso la residenza a Monte Carlo e vive in un palazzo tutto d'oro girando con la Bentley. No, è uno che ha bisogno di stare nella sua campagna di Tavuglia e sabato di andare a girare con la moto da cross con i suoi amici. Ecco, io questo lo trovo interessante, è una buona lezione, un buon esempio, no? Cioè, che rimani autentico se resti con i piedi per terra, se non ti dimentichi chi sei, se ti ricordi che ci sono degli altri che magari non hanno fatto il tuo cammino, ma che possono essere tuoi interlocutori assolutamente degni comunque. Cioè, è brutto quando qualcuno si realizza e si sente pervenuto ad un rango per il quale esclude gli altri, dei quali magari faceva parte prima. No, questo non mi piace. Mi piacciono i campioni umani, che quelli che restano da dove sono venuti, o che sanno tenere quel contatto lì, no?
Sì.
Che sanno tenere. Quando dici, ho incontrato quel tal VIP per la strada, mi sono fermato, ma che carino, ma che gentile, non me lo immaginavo, perché lui è uno della televisione, uno del cinema. No! È una persona che per fortuna si è ricordato di essere una persona, sì, con dei privilegi, ma una persona in mezzo ad altre persone.
Allora, volevo entrare un attimo in una domanda un po' più tecnica. L'enfasi che metti tu nelle tue telecroniche, il vocabolario che usi, i cambi di tono, sono frutto di uno studio, di una preparazione mirata, oppure è istinto puro ed è qualcosa che ti è sempre venuto spontaneo? E seconda domanda che collego a questa super velocemente, come è cambiata la tua tecnica di narrazione, a seconda di quello che mi rispondi sulla domanda precedente, da quando raccontavi le imprese di Alberto Tomba negli anni 80 ad adesso?
Dovrei risentirmi, Martino, non lo so com'è cambiata. Credo di aver seguito semplicemente il flusso di una comunicazione che si è fatta sempre più rapida, sempre più mordi e fuggi, sempre più semplice, sempre meno arzigogolata. Cioè, lo vedi, no? La fruibilità dei contenuti audiovisivi adatti ai giovani deve essere una fruibilità immediatissima, rapidissima, ti deve catturare da subito e ti deve tenere lì per poco tempo, perché è facile perdere lo stimolo a continuare a seguire, è facile cliccare un altro link, adesso penso a YouTube, no? O ai social, e andare a trovare una cosa più adrenalinica, più interessante, più divertente, e se dopo 10 secondi non ci piace, via su un'altra. Quindi anche non volendo, credo di essere stato abbastanza adatto, finché dura, perché poi finirà anche per me, ad adeguarmi alla necessità di essere semplici, veloci e coinvolgenti. Sono certo che se vado a riprendere i miei lavori di 25 anni fa, quando a comunicare attraverso uno schermo e delle casse c'era soltanto la televisione o il cinema e non c'erano i social, non c'era YouTube, non c'era tutto il resto, non c'era questa necessità. Eravamo noi il riferimento, non avevamo dei competitor sul campo, quindi potevamo permetterci di essere anche più rilassati, più riflessivi, ma magari anche meno coinvolgenti, perché comunque non c'era l'alternativa da quello che facevamo noi, o ce n'era poca, no? Quindi com'è cambiata? Non lo so, immagino sia diventato tutto più veloce anche il mio modo di parlare e di raccontare. Però nel frattempo, avendo cominciato a risponderti alla seconda domanda, mi sono dimenticato la prima.
No, cioè se i cambi di tono
se c'è della tecnica nel mio modo di raccontare. Allora, ci sono un po' tutte e due le cose. Io mi sono sempre fidato del mio istinto, diciamo, e della mia spontaneità. Quindi, se una cosa mi gasa, si sente, non faccio finta. Poi è chiaro che in 35 anni di bla bla in un microfono impari anche a capire che cosa funziona, che cosa non funziona, quando devi cambiare ritmo, quando lo devi rallentare, quando devi accelerare per essere sorprendente. C'è una sorta di piccolo ricettario istintivo, però, al quale bisogna abituarsi per essere coinvolgenti, sempre ammesso che io lo sia, no? Cioè io ho la regola delle S, secondo me bisogna essere innanzitutto semplici, perché un linguaggio complicato non va da nessuna parte. Quando hai a che fare con un pubblico molto vasto, un linguaggio complicato o delle spiegazioni complicate non vanno da nessuna parte. Io faccio le moto, perché faccio un esempio stupido, faccio le moto, ho un pubblico di riferimento che è molto ampio, che contempla da l'operaio che ha speso tutti i suoi soldi per comprarsi una bella moto, al primario di medicina, allo scienziato, al ricercatore. Io li devo trattare alla stessa maniera, quindi devo produrre una spiegazione magari di un particolare tecnico della moto che sia interessante senza eccedere nell'eccessivo tecnicismo che scontenti quel signore il primo, e senza eccedere nell'eccessiva faciloneria,
banalità quasi,
banalità da scontentare quello magari più edotto. Per cui secondo me la semplicità è proprio il punto di contatto dove ci si capisce tutti, quello è l'ideale. E io mentre spiego una cosa penso, mi viene automatico ormai pensare all'obiettivo, per cui mi riesce abbastanza semplice. Poi la seconda S è quella della spontaneità. La spontaneità è quella cosa che ti fa essere uguale a te stesso. Quindi se dentro hai dell'ira, lasciala uscire, con educazione, ma lasciala uscire. Se dentro hai dell'ilarità, lasciala uscire. Insomma, se alla fine mi hanno scelto per fare quel lavoro lì, è perché in qualche modo si fidano della mia maniera di equilibrare anche le mie sensazioni, e perché pensano che possano essere veicolate a tutte quelle migliaia o milioni di persone che guardano a casa. Quindi è inutile che io cerchi di essere diverso da me stesso, non lo sono mai stato. Inizialmente poteva anche essere pericoloso, perché comunque quando all'inizio degli anni 2000 mi hanno detto fai le telecronache del moto mondiale, io ho detto bene, ma io non farò mai la telecronaca paludata e pregna di ortodossia che fino all'anno scorso ha fatto il telecronista della Rai. Io farò una telecronaca alla Guido, a cui piacciono le moto e a cui piacciono i piloti giovani, e che magari si mette a gridare anche troppo in certi momenti, in qualche caso l'ho anche fatto, ho anche esagerato certe volte, però quella cifra lì della spontaneità io penso che sia un ingrediente. La simpatia è una S che non tutti hanno, perché è abbastanza soggettiva, però se sei simpatico funziona. Poi c'è la serenità, che è quella maniera, questo se vuoi è un po' un insegnamento di Valentino Rossi, quando vai in onda fai bene ad aver chiuso con le tue menate esterne, con i tuoi problemi, ci pensiamo dopo, o ce li lasciamo dietro?
Presente perché, nel momento.
Perché un raccontatore gravato da qualcosa purtroppo non funziona come un raccontatore sereno e contento di fare quella roba lì. Per cui la serenità, anche questa, a volte purtroppo è imparabile, perché tutti noi abbiamo i lutti, le catastrofi, i dissesti, non è sempre facile, però è una S molto suggerita. E l'ultima S, che se vogliamo è un po' tecnica, questa sì, è quella del saper essere sorprendenti, la sorpresa. Cioè, tendenzialmente ogni frase dovrebbe essere sorprendente, ogni cosa che ti racconto dovrebbe avere la pretesa di essere sorprendente, dovrei puntare a farti pensare che quella cosa lì non la sapevi e che ti colpisca. Ecco, queste sono un po' le mie S, che non so neanche quante sono, credo 5.
S che non sono solo tecniche, ma sono anche, in realtà, a parte l'ultima che, come dici tu, potrebbe essere un po' più tecnica, è applicabile nella vita quotidiana, non solo nella telecronaca. È
sì, proprio probabilmente bellissimo. Anche di una, hai ragione, un avvocato penalista, un venditore di
esatto,
vestiti.
Esatto.
Sì. È chiaro che poi ci sono delle situazioni in cui valgono e non valgono, no? Nel senso che, ti faccio un esempio, ti muore un pilota in pista, e a me, adesso qui non voglio entrare per forza nel cupo e nel triste, ma è una realtà con la quale ci misuriamo, soprattutto quelli che commentano, che raccontano i motori, ti muore un pilota in pista, non è che stai a preoccuparti di essere simpatico, spontaneo, spiritoso, sereno, no. Lì sei un essere umano che padroneggia un mestiere con i suoi strumenti professionali e con i propri sentimenti che in quel momento sono feriti. Ecco, la spontaneità in realtà in questo caso vale molto, quella che vale di più, perché è quella che ti consente di essere in empatia con chi stai perdendo sulla pista, e mediamente io quelli che sono morti li conoscevo, e anche con la gente che è a casa e che segue, a cui devi far capire che cosa stai perdendo, dando, come dire, un afflato umano. Ecco, che è stato il mio grande cruccio quando è mancato Simoncelli. La mia grande preoccupazione era quella di far capire che stava mancando un ragazzo speciale al quale volevamo bene tutti. Come poi è emerso dopo, perché se tu guardi Simoncelli, paradossalmente forse è diventato addirittura più vivo e vitale, so che è brutto da dire, da scomparso che non da vivo. Cioè, la gente è impazzita quasi per Simoncelli più dopo che prima. Questa è l'importantissima eredità che lascia Simoncelli. Non è merito mio, evidentemente, però non ho risposto nel merito alla tua domanda, sono logorroico e non sono andato a bersaglio.
No.
Quindi miscelo strumenti tecnici a istinti, credo, spero nella giusta
okay.
Però non penso, ecco, se le frasi te le pensi prima? No, mi vengono. Poi, se una frase è azzeccata e funziona, me la rigioco. Sono i tormentoni, che sono molto spesso la cifra, la sciabolata di Sandro Piccinini, il fucsia di Carlo Vanzini, il mio rossiceo tutti in piedi sul divano. Quelli sono piccoli strumenti, piccole firme, come il pittore che ha la pennellata grossa, ce l'ha sottile, per far capire che sei tu, dici okay. Quella cosa lì, ma non è quello il racconto, insomma. Però nascono spontaneamente e poi entrano in un codice, in un manualetto di utilizzo.
Mi ricollego, dopo parliamo anche di Sice Vale, sicuramente toccherò anche quell'argomento lì, ma prima volevo ricollegarmi a quella cosa interessantissima che hai detto di come sia cambiata la tua tecnica di narrazione.
Credo che sia cambiata.
Ma soprattutto il punto che hai detto sul cambiamento della soglia d'attenzione dei giovani, perché è un argomento che mi è sempre interessato particolarmente, ci tenevo a chiederlo a una persona che l'ha vissuto in prima persona. Mi sto riferendo al fatto che fino a qualche tempo fa scrivere un articolo, anche banalmente comunicare pubblicamente una tua idea, doveva essere fatto attraverso un organo di stampa. Adesso invece con internet e in particolare con i social network tutti possono sostanzialmente pubblicare quello che vogliono, e questo può compromettere in alcuni casi la qualità e la veridicità dell'informazione che si legge su internet. Cosa pensi a questo riguardo e come vedi il futuro del giornalismo?
Allora, intanto ti do un dato. Molto spesso nelle redazioni giornalistiche spendiamo più tempo a smentire notizie false che a cercarne di buone. Per dirti il disastro che si è verificato con il dilagare dello strumento virtuoso, poi, che è quello della comunicazione nelle mani di tutti, no? Perché non è che tu puoi criminalizzare il fatto che la libertà di espressione di massa sia diventata di chiunque. Anzi, meno male che è così. Però questo impone, nel momento in cui si fa l'informazione, un controllo ancora maggiore di prima. Invece molto spesso capita che per andare dietro a quell'onda lì, a quel passaparola, se c'è il sospetto che la notizia sia buona, purtroppo capita che prima la pubblichi e poi la valuti. E non va bene, no? Non va bene. Quando in 100.000 su Facebook ti dicono che quella cosa è successa, e intanto facciamoci un titolo e diamola, così arriviamo insieme agli altri, così arriviamo tutti primi insieme. Poi dopo magari scopri che non era così, però la smentita passa un po' in cavalleria. Ecco, queste cose qua sono quelle che cerchiamo di evitare. Poi non tutti cercano di evitarle, secondo me, però ad esempio noi che lavoriamo a Sky e che siamo un servizio di intrattenimento ma anche di informazione a pagamento, non possiamo permetterci di dare notizie sbilenche, di correggerle dopo, perché intanto così siamo arrivati prima, no? Noi piuttosto stiamo un passo indietro. A me è successo una volta un gravissimo errore nell'inverno scorso, quando è morto Fausto Gresini. A me è arrivata la notizia che fosse morto, l'ho verificata, perché poi tra colleghi di diverse testate ci parliamo, siamo concorrenti ma ci parliamo, soprattutto in occasione di cose che magari ci toccano, e non si tratta di fare lo scoop ma semplicemente di dare una notizia. Ci siamo confrontati tra noi e tutto convergeva dalla parte che Fausto Gresini fosse morto la sera. Poi in realtà il figlio, attraverso un tweet, ha detto: sciacalli i giornalisti che hanno comunicato che mio padre è morto, non è morto, lotta insieme a noi, poi è morto la mattina dopo. Quindi quello è stato un gravissimo errore. Cosa avresti fatto tu al mio posto? Te faccio io una domanda. C'è un'altra S. Cioè, tu sei andato in televisione e hai detto che è morto uno. Dopo, sì, poco, mezz'ora dopo che tu hai fatto questa cosa insieme ad altri giornalisti, sei in buona compagnia, avete fatto una sciocchezza.
Scusati.
Bravo, okay. Bravo. La sincerità e le scuse sono un ingrediente fondamentale, specie quando vai in diretta. Quando tu sei in diretta e sei preda di un flusso di preda, protagonista e produttore di un flusso di informazioni così imponente, di dire la sciocchezza capita. Cerchi di dirla meno grossa possibile, cerchi di non andare a camminare proprio dove i carboni sono ardenti, ma di stare sul sicuro. A volte capita che sei costretto ad andare sui carboni ardenti, e nel caso in cui ti bruci o nel caso in cui sbagli, chiedi scusa. Come sei più umano se sai chiedere scusa? Sei anche più credibile, secondo me, se chiedi scusa, che non se fai gli errori, ti fai sgamare, ma non chiedi scusa. In quel caso, quando cominciano a sgamarti, che fai tanti errori, ti dicono: quello lì è uno che sbaglia, e c'hai la croce sopra, no? E ne va della credibilità della tua testa. Quando invece fai un errore, quello lì è uno che ha fatto un errore o due errori, ma quando li ha fatti ha chiesto scusa e poi ti ha spiegato com'era la verità. Questo funziona. Cioè funziona, serve, è utile, edificante, è etico. E l'etica, in questo punto che si è andato a toccare, parlando di social e di fonti di informazione, è il valore numero uno. Manca, è un percorso secondo me lunghissimo quello che bisogna fare per arrivare ad essere etici nell'utilizzo di quegli strumenti di comunicazione sociale di massa. Se tu guardi, dilaga la maleducazione, dilaga l'arroganza, dilaga la supponenza, no? Quante volte io mi becco delle lezioni di motociclismo da gente che fa tutt'altro, no? Beh, com'è possibile che tu ne sappia più? Che ti spiegano come funziona la mentalità di un pilota? Ma cavoli, ero a mangiare con lui fino a ieri sera, lo saprai tu che stai, non lo so, che stai facendo l'avvocato a Bergamo? No! Eppure succede, oppure le confidenze che ci si prende, quelli che ti mandano a quel paese. Una volta tu per mandare a quel paese o per criticare un giornalista dovevi scrivere al direttore del giornale e sperare che il direttore avesse voglia di pubblicare la tua letterina. Oggi, se vuoi dare del pirla a uno, in 5 secondi lo raggiungi, gli scrivi: io sono su Instagram, sono su Facebook, sono su, come si chiama quell'altro, su Twitter, puoi mandarmi a quel paese pubblicamente e anche in privato.
Oltre ad esserti seduto con i piloti, come dicevi adesso, hai conosciuto nella tua carriera grandi campioni di diverse discipline. Volevo chiederti, Guido, quale fosse o se ci fosse un denominatore comune tra i veri fuori classe.
Sì, ma guarda, ce ne sono più di uno, è una buona domanda. Allora, tendenzialmente i campioni che ho incontrato sul mio cammino hanno in comune il fatto di essere molto 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 individualisti, trattandosi che io in prevalenza mi sono occupato di sport individuali e conosco di più le dinamiche dello sport individuale che non quelle dello sport di squadra. Però se tu vuoi vincere o se devi essere vincente, devi crederci. Prima di tutto devi credere che tu sei il migliore, che la tua squadra è la meglio che c'è. Devi fare in modo che quel gruppo lì, che quella squadra lì funzioni come una cosa sola e si senta la più forte del mondo. Questo porta in automatico a una determinazione che altrimenti non avresti. Individualisti vuol dire anche egoisti, eh? Certe volte non c'è mica spazio per il sorrisino all'avversario quando ci si incontra fuori dal campo o fuori dalla pista. No, 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 no. Se il giorno dopo io e te ci dobbiamo sfidare, io ti tengo anche il muso oggi, perché non ti voglio concedere uno spazio, nemmeno uno spazio minimo nella mia sfera. Voglio che tu stia sotto fino a domani pomeriggio, poi magari arriviamo e scherziamo insieme, ma intanto sei il mio avversario. Quindi sicuramente tutti molto individualisti, tutti molto intelligenti, Martino, tutti molto intelligenti. Intelligenti e dotati di un'intelligenza veloce, che è quella capacità di arrivare alle conclusioni in tempi rapidissimi, di immagazzinare dati e elaborarli in pochissimo tempo. È una dote, un talento, non so se lo alleni oppure no. Ce l'hai di tuo. Quindi l'intelligenza, ma soprattutto l'intelligenza veloce, e poi una forma esasperata ed anche esasperante di perfezionismo in tutte le cose della vita, cioè maniacale. Ho visto piloti mettere in ordine le patatine fritte nel piatto mentre preparano una gara. Ho visto piloti tagliare con la forbicina delle unghie dei fili che sporgevano di 2 centimetri dal fondo dei pantaloni. Non so se mi spiego, no? Il rito della vestizione di un pilota, per restare nel mio campo, è come una messa in Vaticano, che si celebra sempre con gli stessi canoni, persino lo stesso sottofondo musicale. Il piede sinistro si toglie dalla ciabatta per primo, poi si toglie il piede destro, il piede sinistro appoggia su un pezzettino di moquette, poi ci appoggia al destro, poi si infila lo stivale sinistro, poi si infila lo stivale destro.
Come Nadal.
Poi si toglie l'orologio e lo si mette sul tavolino, dritto verticale col cinturino steso, poi la collanina dritta stesa, se per caso un po' spostata la riallini. È una maniera di entrare in quella dimensione di perfezione che è fondamentale, specie se giochi sul filo del millesimo. Tutto fa brodo. Cioè, comincio ad allenarmi nella vita ad essere perfetto come dovrò essere perfetto quando andrò a frenare a 211 metri dalla curva, perché quello è il mio punto di staccato. Se non hai allenato il perfezionismo, non lo porti durante la performance.
Mi ricollego, Guido, ai due campioni e fuori classe che hai menzionato prima. Che cosa ti hanno insegnato due campioni come Valentino Rossi e Simoncelli? E secondo te cosa hanno imparato loro da te?
No, loro da me io credo che non abbiano imparato assolutamente niente. No.
Dai, non ci
credo.
No,
non lo so, non lo so. Non mi sono mai posto la domanda. Cosa posso aver insegnato io a Rossi e Simoncelli? Forse ad essere entusiasmanti e divertenti, se mai dovesse capitare a Valentino un giorno di fare la telecronaca, non lo so. A me sembra che ci sia stato con entrambi uno scambio spontaneo e sincero di spunti, ecco. Io non so che cosa ho dato loro. Loro certamente hanno dato a me le caratteristiche di cui ti parlavo adesso, quindi un po' di perfezionismo che non avevo, in qualche caso un po' di individualismo. Sicuramente entrambi, adesso ne citi due, citi loro due, la semplicità, la capacità di restare con i piedi per terra, la non necessità, mi hanno insegnato la non necessità di sentirti su un altro pianeta perché fai un lavoro che fanno in pochi.
L'umiltà.
Sì, forse sì, alla fine è quello, credo che si riduca tutto lì. Ecco, poi mi hanno anche insegnato delle cose che io non so replicare, perché io non sarò mai perfezionista quanto Valentino Rossi, non sarò mai spontaneo, schietto e diretto come è stato Simoncelli nella sua vita, non sarò mai veloce come nessuno dei due in sella a una moto, e probabilmente non avrò mai la loro intelligenza veloce nell'arrivare alla decisione giusta. Se no sarei campione del mondo di qualcosa. Invece
cosa
li racconto e basta.
Beh,
li racconto e basta.
Sei campione d'Italia perlomeno in quello, questo è poco ma sicuro. Guido, Valentino purtroppo ha dato il suo addio alle corse. Cosa sarà la MotoGP senza di lui?
La MotoGP senza di lui sarà la MotoGP, secondo me. alla fine dovremmo essere molto bravi noi a non voltare le spalle ad uno sport che ha vissuto molto sul suo traino, ma che è giusto che a un certo punto cammini da solo. Sarebbe, come dire, scorretto nei confronti di Valentino, che ha seminato nel verso di una passione per se stesso, sì, ma anche per il suo sport, sarebbe un peccato voltare le spalle a tutto questo, a fronte anche del fatto che comunque poi lui in prima persona ha tirato su e sta tirando su dei giovani molto in gamba. Certo, mancherà molto un pezzo di storia, come mancherà il giorno in cui Federer o Nadal diranno che col tennis non ci fanno più, però insomma la storia è piena di ritiri eccellenti, perché il tempo è tuo, a un certo punto è il tuo nemico numero uno, a un certo punto vince lui, non ci sono storie in tutto, no? E questo momento è arrivato anche per Rossi, che non vuol dire la fine del suo sport, vuol dire girare una pagina in una storia che però ne ha ancora tante altre da raccontare. Te lo dico, non dico con fatalismo, ma con serenità, perché camminandogli in qualche modo accanto nel tempo ci sono arrivato a capire le ragioni del ritiro, a capire che cosa sarà dopo, a capire anche in termini di interesse il calo di interesse di quelli che erano solo affezionati a Valentino, in qualche modo l'ho già misurato, ho già visto invece quelli che restano, come ci restano, insomma, sono sereno e non sono nemmeno tanto preoccupato per lui, nel senso che poi, tanto perché ha un bel conto in banca, direi che questo aiuta molto. E poi perché, secondo me, diversamente da tanti altri sportivi, Valentino non proverà quel senso di vacuo, di vuoto e di morte, un po' se vuoi, che ha provato Del Piero il giorno in cui si è ritirato dal calcio, o Totti. Mi pare di no. Cioè, Valentino è uno che progressivamente, nel tempo, ha sempre messo lì da parte degli interessi da tirar fuori per il momento del ritiro, per cui vedi che adesso sta facendo sul serio con Francesca Sofia Novello, la sua fidanzata, c'è una bambina in arrivo, come se fosse tutto un po' una magia, no? Ha deciso che si dedicherà, e lo farà con grande professionalità e grande serietà, alle corse in macchina, non con la Formula 1 ma con una categoria più adatta a un uomo che ha 42 anni e che ha del talento, per cui mi sembra che non abbia dei vuoti da riempire. È arrivato il momento in cui naturalmente, consapevolmente, ha detto che fa basta, perché tanto di vincere pare di capire non se ne parla più, e quindi con grande serenità porta a casa e fa portare a casa noi la decisione. Cioè, se devo dirti che sarà una catastrofe, no, ci sono alcuni che dicono dopo Alberto Tomba lo sci è finito, lo sci in televisione è finito, vero, dopo Alberto Tomba lo sci è finito, ma là concorsero molte cose che adesso non ti sto a spiegare, per cui non era soltanto Tomba. Ad esempio, non eravamo capaci di produrre altri talenti in quel momento, per cui dopo di lui c'era il vuoto, e questo fa la differenza. Se tu dopo Tomba ne hai un altro, vai avanti, sì, magari sì, a seguirlo, non con quell'entusiasmo lì, magari non con quel seguito lì, ma vai avanti. Il calendario era diventato inseguibile, per cui lo slalom gigante alle 4 del mattino del mercoledì in Corea del Sud faceva sì che la gente non lo guardasse e che perdesse il senso di cosa stava succedendo in Coppa del Mondo, no? Ecco, hanno fatto quegli errori lì, e lo sci oggettivamente per un bel po' è morto, ma direi che non si corre lo stesso rischio in questo caso.
Certo. Uno degli effetti che potrebbe avere è un po' l'allontanamento dei giovani, perché, correggimi se sbaglio Guido, ma io sto notando che adesso i giovani, con questo nuovo fenomeno della micromobilità, quindi dei monopattini, del car sharing, vogliono solo muoversi da un punto A a un punto B, stanno un po' perdendo la magia dei motori in quanto tale. Volevo sapere se secondo te i giovani veramente si stiano distaccando dai motori.
Allora, quello che io dico quando parlo di punto A e punto B è che mobilità è andare da A a B, passione è andare dallo stesso A allo stesso B divertendosi, godendo. Cioè, è la differenza che c'è tra chi va in ufficio la mattina guidando la macchina e fa un trasferimento da casa all'ufficio, e io, ad esempio, che quando vado la mattina in ufficio mi godo le cambiate di marcia. Esatto. L'ingresso nella rotonda, che cerco di fare magari non forte ma con una traiettoria corretta, mi diverte, mi piace guidare, quindi quella è la passione. Sì, senza dubbio la passione per il motore, il motorino, come ce l'ho avuta io. Cioè, alla fine i social sono il surrogato del motorino, no? L'emancipazione, la libertà. Cioè, il motorino per noi era un mezzo di comunicazione. Se io venivo da Martino Perletti, in motorino ci vedevamo. E tu adesso mi contatti con Zoom e ci vediamo con quel modo lì. È cambiata la storia, quindi c'è meno stimolo ad apprezzare il mezzo di trasporto come veicolo di emozioni. Questo senza dubbio. Però la passione non muore nella misura in cui non muoiono le storie degli uomini che fanno delle cose grandi ed estreme. Per cui non sarà Valentino a determinare, cioè non è che i giovani ragazzini di oggi probabilmente cominciano anche a non sapere, quelli che sono arrivati all'età della ragione in questi ultimi 2 o 3 anni, probabilmente non è più come prima che tifavano Valentino da quando erano in fasce perché Valentino vinceva tutto, no? Potrebbe essere che si appassionino a qualcun altro. Il tema della passione per la guida e per la mobilità però è un tema enorme, è un tema enorme oggettivamente, al quale secondo me non dobbiamo rinunciare. Cioè le automobili e le moto vanno raccontate con passione, sia quando si corre, quando si tratta di corse, sia quando si tratta di spiegare un'auto o una moto di produzione. Io cerco sempre, ogni tanto mi capita di fare dei test di macchine o moto da tutti i giorni, e io vado sempre a cercare le cose che mi emozionano di più, che mi piacciono di più, che mi divertono di più.
Adesso Guido, volevo entrare in una fase della chiacchierata più sulla tua esperienza, perché ne avrai di cose da raccontare, e inizio chiedendoti che consiglio daresti a te stesso all'età di 20 anni.
Intanto di non ascoltare quelli lì che mi dicevano di non fare medicina, e mi darei un'altra opportunità per sperimentare una strada diversa da quella felicissima che ho sperimentato. Ma se di colpo mi rimetti a 20 anni, io stavolta lo sfizio di fare il medico me lo cavo e ci provo. Quindi non ascoltare chi allora ascolta i buoni consigli e il buon senso, non dare retta ai luoghi comuni. Questo è il consiglio che mi darei. Poi per il resto probabilmente, ma forse mi consiglierei di godermi un po' di più la gioventù. Cioè io ho iniziato a lavorare molto presto e sono entrato molto presto nel vortice del lavoro della televisione, quindi ho rinunciato a centinaia di weekend con gli amici per fare delle cose che sto cercando di recuperare adesso che ho un po' più di tempo libero da adulto. Però quella fase lì, cioè ho cominciato a lavorare presto, c'è anche chi ha cominciato a lavorare e su lavori più umili e più duri del mio prima di me, però uno con delle possibilità medie, i suoi svaghi fa bene a concedersi e a non rinunciarci. E le passioni fa bene a coltivarle. Io ne ho 1 miliardo, ne ho coltivate 2 o 3. Ecco, forse mi consiglierei di seguire un po' più anche le altre.
E com'è stato passare da ruoli, diciamo, operativi a ruoli dirigenziali? Perché io ho studiato economia a Madrid e volevo un attimo cogliere qualche consiglio che avresti per magari essere un buon leader, oppure fare questa transizione da lavori un po' più operativi a ruoli di management di persone, che ci sono molte più variabili coinvolte.
Allora, com'è stato? È stato abbastanza traumatico, anche perché io ho dovuto veramente cambiare un po' la mia personalità dell'uomo di tutti i giorni in ufficio. Prima ero uno che rendeva conto fondamentalmente a se stesso, dotato, parlo del periodo Mediaset, di una libertà personale che era pressoché totale, e nel momento in cui ti trovi leader di un progetto o due, evidentemente non puoi più farlo, no? Perché da te dipendono le vite di altre persone. È stato molto duro dal punto di vista, diciamo, dell'apprendimento degli strumenti tecnici per esercitare, come dire, il ruolo di manager all'interno di questa azienda. Ho dovuto appellarmi moltissimo al buon senso e, ma questo l'ho fatto volentieri, all'ascolto degli altri e al tocco umano. Cioè, credo di non aver mai abusato del mio micropotere per mettere in difficoltà qualcuno. Però è stata certamente probabilmente la mia avventura in età adulta più importante della mia vita, passare da un ruolo a un altro. E quindi oggi posso dire con soddisfazione, credo di avercela fatta, faccio il venerdì, sabato e la domenica di corse il telecronista, durante la settimana guardo i budget, poi parlo con i miei colleghi per capire se sono felici o se hanno delle idee, poi pensiamo ai servizi da dare al telegiornale. E quindi mi si è riempita una vita che probabilmente se non avessi cambiato sarebbe stata un po' più vuota.
Io tra l'altro ho fatto uno stage a Sky Sport Italia, non te l'avevo mai accennato, ti giuro.
Quando? Dove?
Molto, molto veloce, cioè è stato più che uno stage, si chiamava Induction Program. 3 o 4 anni fa è stato proprio un giro di tutti i departments di Sky Sport ed è stato veramente fantastico.
E ci siamo incontrati?
Mai, no, ma tu non c'eri. Anzi, sai che come regalo per quando me ne sono andato mi hanno dato un pezzo della moto di chi è che era? Di Capirossi,
di firmato.
Sì, può essere. È bellissimo, è stato. Grazie
pezzi
Martino.
Pezzi di moto qua ne abbiamo.
Sì,
ne
lo
abbiamo
so, molti. lo so, però mi ricordo che l'avevo apprezzato tantissimo. Guido, sono convinto che dietro il tuo successo professionale ci siano rinunce e sacrifici e volevo volevo sapere come concili un lavoro che ti porta a viaggiare in giro per il mondo con il tempo da dedicare a te stesso e alla tua famiglia.
Pochi sacrifici, perché ho sempre fatto molto volentieri questo lavoro e questa vita, per cui cioè alla fine mi pare brutto e immorale chiamarli sacrifici. Poi è chiaro, se mi parli, quanti weekend sottratti al mio ruolo di padre o al mio ruolo di marito? Moltissimi, però non è che andassi al patibolo o a tirar fuori il petrolio da sottoterra con le mani, no? Cioè, comunque andavo al Gran Premio, per cui sarei disonesto se ti dicessi che ho fatto dei sacrifici. Io ho il dovere morale con me stesso, con Dio, se uno ci crede, di dire grazie per quello che ho avuto, anche per il fatto che a casa ho avuto e ho una moglie e dei figli super in gamba tutti quanti, che sono venuti su bene anche con un papà che c'è e non c'è, diciamo. Ecco, però dovessi dirti che ho dovuto sputare sangue per qualcosa, ti direi una sciocchezza. Ma è una fortuna che capita a pochi, ecco, quella di riuscire a fare sempre quello che ti piace.
Secondo me non è mai fortuna, però secondo me comunque...
Ma un po' conta anche
sì,
quella.
Sì, sì,
insomma.
Conta, però...
Poi essere... non è che la mia vita sia tutta una passeggiata,
esatto,
uno slalom,
esatto, sono sicuro,
tra i tulipani e le margherite, no? Cioè, esatto. È chiaro che ci sono dei casini, ci sono delle angosce, ci sono delle notti insonni, sì. Però siamo in una quota fisiologica, per cui davvero ti dovessi dire
certo,
che ho fatto per arrivare qui. No.
Okay.
Che bella fortuna che ho avuto.
Nel tuo libro Guido il miglior tempo, che hai pubblicato nel 2013, metterò ovviamente il link in descrizione, consiglio a tutti i nostri ascoltatori di comprarlo e divorarselo come ho fatto io, emerge un interessante accostamento tra donne e motori. Ci racconti quanto sia importante per te questo accostamento nella tua vita?
Ma no, allora, usciamo però dal luogo comune delle donne, motori, gioie, dolori.
Infatti, più profondo,
No, perché se uno ti sente parlare dice, ha fatto un libro un po' da allupato con le mani sporche di grasso, no? Invece non è così.
No.
Le donne a cui ho dedicato ogni capitolo del mio libro, in realtà di erotico non hanno nulla, sono donne di riferimento, sono la mamma, la nonna, l'altra nonna, sono figure femminili significative nella mia vita, sono quelle donne, ma che poi secondo me è anche, come dire, l'importanza della figura femminile nella mia vita, sono quelle che hanno sempre messo pace e dolcezza dove io avevo tormento e amarezza, più di chiunque altro, ecco, per cui il mio nido sicuro dove tornare quando faccio le mie marachelle a motore. Adesso è un po' una metafora della vita, no? Quella lì, cioè scappo, faccio il matto, ma poi torno lì dove c'è l'abbraccio sicuro di una donna che mi vuole bene, ecco. Per cui sono state figure imprescindibili. Se è vero che sono stati imprescindibili alcuni mezzi a motore che hanno punteggiato la mia storia, è vero anche che quelle figure femminili lì lo sono state di più.
Okay.
Sono il mio freno, il mio carburatore, tutto, insomma, a cominciare dalla mia mamma che se n'è andata lo scorso anno, che era una donna estremamente comprensiva, a mia moglie, a qualche ex fidanzata che ha saputo starmi accanto, insomma, quello. Oggi si parla giustamente molto dell'attenzione che bisogna fare a non cadere nelle discriminazioni sessiste, no? Io diciamo che il problema non me lo pongo nella misura in cui è nella mia vita che ho trovato nelle donne che ho avuto attorno dei pilastri, i fondamentali della mia crescita. Ecco, questo mi ha aiutato molto a non togliere e a non dare valore in maniera, come dire, inopportuna, no? Per me funziona così e basta, cioè è così. Come si fa a discriminare? Cosa? Ce l'hai la mamma, ce l'abbiamo tutti, o ce l'abbiamo avuta chi per più tempo, chi magari per meno, però lo sai che cos'è, no? E quindi, vabbè, niente, una piccola puntualizzazione.
No, altro che queste riflessioni profonde in realtà fanno riflettere anche me.
Non era molto profonda, però era per dire che ho avuto la fortuna di non aver bisogno di un codice comportamentale per capire che tra sessi siamo la stessa cosa.
Certo. Cioè,
magari con maniere diverse di vedere alcune cose utili gli uni per gli altri nell'amore, nell'operatività di tutti i giorni, nel lavoro.
Sì. Io che ho vissuto tanto all'estero, più mi sono allontanato da casa, più mi sono reso conto di quanta gratitudine e quanto sia importante la figura di mia madre nella mia vita, perché cose che prima davo per scontato, adesso quando vivo da solo magari ci penso due volte prima di risponderle male.
Bravo.
Quindi, sicuramente sono stati insegnamenti fantastici anche a me. Riflessioni come quelle che hai fatto tu mi fanno un po' tornare a mente di quanto alla fine senza mia mamma adesso non sarei la persona che sono, quindi sono estremamente grato. Volevo togliermi una curiosità, Guido, perché tu tra i grandi fuori classe che hai conosciuto durante la tua vita, di cui abbiamo parlato prima, hai anche conosciuto Paolo Nespoli. Uh-huh. Perché durante la tua esperienza di telecronaca della caduta dallo spazio da 39 chilometri di Felix Baumgartner, spero di averlo pronunciato bene.
Baumgartner, giusto?
Esatto. Hai conosciuto Paolo Nespoli, che per chi non lo sapesse dei nostri ascoltatori è uno dei più grandi astronauti che il nostro paese, ma anche che il mondo intero abbia mai avuto. E volevo chiedere, essendo io stesso sempre stato appassionato e affascinato dal mistero dello spazio, che cosa ti abbia più colpito di lui e se ti sono rimasti in testa dei racconti particolari?
Ovviamente sì. Allora, parto da un presupposto. È un uomo che è totalmente incapace di essere banale. Totalmente incapace.
Fantastico.
Non è capace di dirti una frase che non abbia un contesto, che non porti a una riflessione, che non abbia dentro uno spunto originale, che è tipico di quelli che hanno vissuto le esperienze e le hanno approfondite per sopravvivere, probabilmente, perché non credo sia banale stare 6 mesi in
certo.
un tubo senza gravità nello spazio per 2 volte nella tua vita, no? E non è banale starci e non è banale essere scelto per arrivarci, non è banale affrontare il tipo di preparazione che ha affrontato. Sei comunque in una condizione per cui se hai mal di denti, sì, ti potrei prendere un occhio lassù, ma non è che dici oddio voglio andare dal dentista, mandatemi un'astronave che mi prende e mi porta giù, no? E questo molto spesso questa capacità è frutto della solitudine. Io lo stesso tipo di atteggiamento e lo stesso tipo di qualità l'ho trovata nei navigatori solitari, okay. quelli delle barche a vela, Giovanni Soldini,
sì,
per
sì,
dirne
sì.
uno, o Ambrogio Fogar, che è stato mio padrino di cresima. Avevano quello stesso modo lì di essere con originalità e con qualità nelle cose del mondo, sempre attenti a tutto quello che c'è intorno, veramente la totale incapacità di essere banale. Poi è chiaro che non solo ho commentato con lui il tuffo di quel matto là da 40 chilometri, ma finita la trasmissione ci siamo ritrovati nel garage di Mediaset all'epoca e ci siamo detti ma cosa fai adesso? Ma io mangerei qualcosa, anch'io, andiamo in pizzeria. E quindi quando mi ricapita di andare in pizzeria con un astronauta che è tornato da 6 mesi nello spazio,
mamma mia.
E quindi sono andato in pizzeria e gli ho fatto tutte le domande, dalle più cretine alle più esistenziali, sulla vita nello spazio, da come fate i pipì a come mangiate a quante volte hai mal di testa, e ha risposto a tutto. E sai che cosa? Oltre a non essere capace di essere banale, ha questo stupore continuo nei confronti della meraviglia della vita e del pianeta visto da fuori. Lui dice, è quando lo vedi da fuori che capisci, che lo vedi là abbastanza piccolo, che capisci la maestosità dell'uomo e della natura e che ti chiedi come cacchio sia possibile che in un posto così bello litighiamo tutti contendendoci i centimetri di territorio, no? Quindi uno che è stato un osservatore privilegiato in una sorta di paradiso artificiale dal quale vedi la Terra, torna che ha una marcia in più rispetto a chi sulla Terra ci sta di norma e non si accorge di esserci.
Speriamo che col buon e vecchio Elon Musk possiamo anche noi andare in un viaggio turistico a vederci.
Ma sì, con 100 milioni a testa il viaggio te lo fa
facciamo
fare.
Facciamo una colletta, un crowdfunding.
Ma credo di aver capito che però con le astronavi di Musk e di chi è poi anche
Bezos.
L'altro... Bezos
o Branson con la Virgin. E Richard Branson, tutti e tre stanno okay. Un po' competendo.
Sì, però mi pare di capire pochi minuti.
Ah sì, 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 Richard Branson non c'è stato 5 minuti tipo.
Pochi minuti come andare sulle giostre, e no, invece lì il gioco, dici, quello vero, certo. È arrivo e sono fregato là, incastrato,
sì,
là.
Sì, 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 sì. Sono è lì là. Che inizia a riflettere.
Sono là.
Ok.
No, chiamo la mamma, mandami un taxi, no.
Hai ragione.
Sono qua in un tubo con altri quattro e tocca vivere.
A fare
lavorare.
Ricerca e sviluppo, esatto. Perché
Però drogati di spazio, drogati di spazio.
Sì.
Sia lui che Guidoni, che era un altro astronauta che avevo conosciuto nella stessa occasione, che cosa desideri di più? Tornare.
Veramente?
Tornare là, non si scappa. Per loro, tornare là e a litigare, a arrabbiarsi tra loro perché... Uno ha fatto la passeggiata spaziale, ma toccava farla a me, che è uscita dalla stazione spaziale e camminare nel vuoto. Quindi anche lassù si discute di lavoro e ci sono le incomprensioni come qua, le invidie come qua. Perché fa lui la telecronaca e non io? Ecco, perché va lui fuori a fare la passeggiata spaziale e non io? E succede anche questo.
Fantastico. Guido, hai qualche sogno nel cassetto per il tuo futuro?
No, direi che secondo me oltre una certa età devi anche un po' capire quando hai toccato il massimo delle tue possibilità, e quindi dal punto di vista professionale io l'ho toccato secondo me nell'anno in cui sono arrivato a Sky, che mi sono trovato di colpo responsabile di una struttura importante, in un'azienda modernissima, a fare il mio lavoro che mi piaceva, con un gruppo di lavoro di gente in gambissima, e nel contempo mi hanno anche fatto fare la prima e unica edizione italiana di Top Gear Italia. Quel momento lì per me è stato, vabbè, e poi di più cosa vuoi ancora? Avevo a casa una brava moglie, ce l'ho ancora, e dei bravissimi figli, ho detto, mazza, perfetto, il cerchio si chiude, fantastico. Adesso probabilmente mi piacerebbe continuare a stare bene come sto adesso, con energia, poter guidare la moto, andare in barcavilla, fare le mie telecronache, fare il mio lavoro, prima o poi magari diventare un nonno che sia giovanile in gamba, ma con calma.
Ma non con c'è calma, fretta.
Non c'è fretta, e per cui no, direi che sono abbastanza appagato. Poi ho mille progetti professionali di cose che mi piacerebbe fare, che magari però fanno parte, diciamo, della routine. Delle piccole aspirazioni quotidiane, non del sogno nel cassetto.
Ok, hai un messaggio, vuoi lasciare un messaggio finale ai nostri ascoltatori sullo sport, sull'importanza delle passioni o su qualsiasi cosa che ti venga in mente?
Direi di particolare no, insisto sul fatto che è importante essere se stessi, importante però essere se stessi in relazione agli altri, al prossimo, che bene o male per emergere tendenzialmente non si può mai prescindere dal gioco di squadra, che anche quando si è leader perché esistono gli altri che fanno riferimento a te, e quindi che insomma di tenere sempre, il consiglio che posso dare è di tenere sempre l'essere umano e l'altro al centro del proprio cammino.
Ho un'ultimissima domanda, Guido.
Vai.
Ti chiedo scusa in anticipo per questa domanda, però non posso non fartela. Sono alla penultima curva del Mugello, spalla a spalla con Valentino prima del suo ritiro, e ci giochiamo il titolo mondiale.
Ah, bella forza però. Cioè, tu vuoi che io ti faccia una telecronaca dove stai battendo Valentino Rossi nell'anno del suo ritiro? No! E lo devi battere quando era in formissima, non all'ultimo
Hai ragione. Allora siamo al Mugello, nel pieno del periodo d'oro di Vale.
Così mi tocca urlare troppo, però esatto. Mi buttano fuori dall'ufficio. Perletti Rossi era staccato delle biondetti. Rossi davanti, Perletti dietro, staccata profondissima. Martino, cosa ha fatto Martino? È entrato. Che percorrenza la Bucine. E poi fuori giù gas. Valentino in scia, ma il motore di Perletti è più robusto, è più forte, è un Desmo Bombardone. Perletti c'è e vince. Martino c'è.
Grande Guido, sei un grande veramente Guido, basta, sono la persona più felice del mondo, esatto.
Evviva.
Dai Guido, non so come ringraziarti, io perlomeno mi sono divertito tantissimo e
bene,
è stata una chiacchierata fantastica, grazie veramente
a
per
te, Martino.
Il tuo tempo. Ciao Guido.
Ciao caro, ciao a tutti, ciao. Grazie, ciao ciao ciao.
Grazie mille per aver ascoltato questo episodio di Passion Talks. Spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio per averlo seguito fino in fondo. Se avete trovato valore in questa chiacchierata, il modo migliore per sostenere questo podcast è lasciare una recensione, condividerlo con gli amici a cui pensate possa interessare o condividerlo sui social media. Apprezzo tantissimo il vostro supporto e vi prego di contattarmi direttamente su Instagram o su Facebook se avete feedback o idee per migliorare i contenuti del podcast. Grazie a tutti e ci si rivede al prossimo episodio.